giardino di Albert.
A Venezia la gente e l'acqua convivono da secoli nello stesso respiro. La città e i suoi abitanti, e i suoi abitanti sono la città, scriveva Joseph Brodsky, premio Nobel per la letteratura. Da questa città sospesa, fragile e visionaria, nasce la nostra riflessione sull'architettura del futuro. Come costruire spazi che rispondano a sogni e necessità, poesia e tecnologia, memoria e sfide, come i cambiamenti climatici o la crescita demografica. Quali strumenti ha l'architettura? Quali idee? Venezia è la città della Biennale, cinema, arte, musica e architettura. Ogni due anni la città si trasforma in un laboratorio di idee, di visioni e utopie che raccontano il presente e immaginano il futuro. La Biennale di Architettura del 2025 ha come titolo Intelligence, Natural Artificial Collective, una mostra che interroga il rapporto tra città, scienza e tecnologia. E nel giardino di Albert di oggi racconteremo questo futuro da due prospettive e sensibilità molto diverse e per questo interessanti. Carlo Ratti, architetto, ingegnere e curatore della Biennale di Architettura 2025, e Mario Cucinella, architetto fondatore della SOS, la School of Sustainability, un pioniere nell'ambito dell'architettura sostenibile. 15 anni fa l'uso degli smartphone era agli inizi. Ancora c'era chi usava la linea analogica per connettersi e i dati erano solo una promessa. Numeri sparsi, tracce di telefoni, piccole mappe sfocate. E mi colpì una conferenza di Carlo Ratti in cui raccontava le ricerche del suo laboratorio al MIT di Boston. Raccontava dei dati raccolti da sensori posizionati sulle ruote di biciclette per capire i flussi degli spostamenti nella città di Amsterdam. Oggi tutti parlano di dati, non si può più farne a meno. Ma allora quale fu la scintilla da cui nacque quell'idea? Carlo Ratti.
Diciamo la scintilla non era tanto sui dati, era più sulla biologia, se vogliamo, cioè sul cercare di capire la città non solo come un sistema statico. Le città ancora sono descritte in qualche modo con le convenzioni che risalgono al Settecento. Ecco, invece c'era da descrivere anche la vita che si svolge nella città. E questo è un grande sogno dell'urbanistica, un sogno che potremmo dire parte dagli antichi romani. Gli antichi romani avevano due parole per descrivere la città, avevano urbs, la città fisica, fatta di pietre, di mattoni, insomma, quelle che possiamo misurare, e poi la civitas, la comunità dei cittadini. Ma se pensiamo ad esempio al grande Ildefonso Cerdà, il padre della Barcellona moderna che tutti conosciamo, che costruì nella seconda metà dell'Ottocento appunto l'Eixample a Barcellona. Ecco, lui nel suo trattato, nella grande teoria sull'urbanizzazione, si augura un giorno in cui finalmente grazie ai dati riusciremo a capire appunto anche la vita, quasi come una sociologia basata sui dati che ci permette di capire la civitas della città. E ci piaceva questa idea che abbiamo iniziato a sviluppare proprio nei primi anni 2000 quando abbiamo creato a Boston il Sensible City Lab come gruppo di ricerca avanzato sulla città, ecco, di capire come quantificare la civitas. E in questo senso i dati all'inizio molto pochi, magari quelli dei telefoni cellulari, oggi moltissimi, tre ordini di grandezza in più. Ecco, questi dati ci permettono per la prima volta al mondo di capire la città non solo come qualcosa di fisico, ma come un organismo vivente, ai limiti della biologia.
La Biennale di Venezia è un luogo di immaginazione, uno spazio di creazione e riflessione. La prima edizione della Biennale di Architettura risale al 1980. Allora il titolo fu La presenza del passato.
In quello che è stato il cuore produttivo di Venezia, dove si costruivano e riparavano le navi della Serenissima, è stata ricavata per alcuni mesi una cittadella dell'architettura, alla quale si accede passando attraverso una grande porta disegnata da Aldo Rossi.
Quasi 19 anni fa, nel 2006, facemmo un progetto che parte dalle reti, in tal caso di telefoni cellulari, per cercare di capire come appunto funziona la città. Era il 2006, Biennale di Venezia, abbiamo deciso di concentrarci su una città italiana. In tempo reale prendiamo i dati, li analizziamo, li facciamo vedere nel padiglione centrale. E questo è quello che all'epoca è una prima in assoluto, ma oggi avviene tutti i giorni nelle nostre tasche. Quando noi apriamo Google Maps o qualsiasi altra app online, in qualche modo abbiamo dati in tempo reale della città che ci dicono se c'è un ingorgo, se c'è qualcosa, se c'è qualcos'altro. Beh, poi negli anni successivi questo vuol dire aumentare la risoluzione di questi dati che erano ancora all'inizio. Non tutti avevano un telefono e nessuno aveva uno smartphone, erano tutti telefoni cellulari all'antica. Ecco, negli anni successivi questo numero di dati aumenta e ci permette di leggere la città in altri modi, ma non solo, sono i sensori che in un progetto che facciamo al MoMA di New York qualche anno dopo ci permettono di vedere i flussi dei rifiuti attraverso New York, le grandi città americane e anche il mondo. E poi sempre di più sono anche dati che ci descrivono le qualità ambientali della città, l'aria che respiriamo, che descrivono la qualità dell'acqua, che ci fanno vedere i batteri. Insomma, questa risoluzione che aumenta, ma sempre con un filo conduttore comune, quello della città come un organismo vivente, del filo conduttore che troviamo anche alla Biennale Architettura di quest'anno a Venezia, con certamente architetti, designer, pianificatori, urbanisti, ma anche con tantissimi scienziati, con gente che si occupa di agricoltura, di sistemi biologici, eccetera, di scrittura, di moda, insomma, con una grande interdisciplinarità, cerchiamo di leggere questi sistemi. Con i dati riusciamo a capire meglio come funziona, come si svolge quella vita nella città, e quello è fondamentale per qualsiasi architetto, per qualsiasi urbanista. Insomma, vuol dire cucire un abito sulla vita, su questa città che per la prima volta riusciamo a misurare.
E la Biennale ci racconta anche tanta della tecnologia più recente applicata all'architettura, con molti progetti che arrivano dalla Svizzera, dal Politecnico di Zurigo, e che uniscono robotica, biotecnologia e sostenibilità, strutture d'acciaio costruite dai robot con l'80% in meno di CO2, tessuti architettonici leggeri, biodegradabili, che custodiscono al loro interno un vero e proprio passaporto dei materiali, residui di cava trasformati grazie alla stampa 3D in nuove forme costruttive. C'è persino chi lavora con batteri viventi, incorporati nelle opere per dialogare con l'ambiente. Immaginiamo dunque di entrare in questa Biennale, accompagnati dal suo curatore.
All'inizio sono due temi chiave. Si entra alla Biennale, la prima stanza, c'è questa Biennale allagata, molto calda. E questo è un progetto che mette insieme dei grandi ricercatori, tra i principali al mondo sul clima del Politecnico di Zurigo, un artista italiano, Michelangelo Pistoletto, per in qualche modo riprodurre e far sentire fisicamente il clima di Venezia fra 100 anni, come sarà. E il secondo punto è quello della popolazione. Io ancora incontro in Italia, in Svizzera, in altri paesi, sindaci che mi dicono vogliamo costruire di più, e io gli dico ma per chi? Io penso che non dobbiamo costruire proprio un bel niente di nuovo, di sicuro non dobbiamo consumare nuovo suolo. Quello che dobbiamo fare è mettere a posto quello che già c'è, e metterlo a posto di fronte a che cosa? Beh, di fronte a un pianeta, a un clima che cambia, lo vediamo tutti i giorni, abbiamo visto tutti i roghi di Los Angeles, come ricostruirla, le alluvioni di Valenza, abbiamo visto la siccità in Sicilia o alluvioni in altre parti del mondo, quindi in qualche modo come riusciamo a costruire città ed edifici che sappiano resistere a quello. Dopo questi due momenti all'entrata, ecco, parte questa parata di intelligenza, quella naturale, come imparare dalla natura, dalla logica soprattutto della natura, del feedback, della risposta continua. Poi quella artificiale che effettivamente con i sensori, le reti, i robot, gli umanoidi per la prima volta, questi robot umanoidi che si pensa cambieranno il modo di lavorare, il modo di vivere, il modo di costruire le nostre città. Un laboratorio che mette insieme 4 grandi università, di nuovo il Politecnico di Zurigo, il MIT a Boston, il Politecnico di Torino e Tongji in Cina, e anche tutta la filiera delle costruzioni italiana che va dai sindacati fino all'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. E questo perché? Perché questi cambiamenti chiaramente devono essere gestiti a livello sociale in modo da capire come debba essere usata la tecnologia domani. Beh, dicevo, poi la parte di intelligenza appunto artificiale è questa, dopo l'intelligenza collettiva, che è quella che vediamo dappertutto a Venezia, sono in una calle adesso, insomma, questa generazioni su generazioni per centinaia di anni che hanno dato forma a quello che tutti conosciamo, per capire come l'intelligenza collettiva può oggi assumere nuove forme. E poi l'ultima sezione è la sezione out, fuori. Ma attenzione, scritto chiaro all'inizio di quella sezione, questo non vuol dire che ci sia un pianeta B, che potremmo andare a vivere su Marte, come pensano alcuni, non so come definirli, ma non c'è un pianeta B. Quello ci può aiutare, ad esempio i satelliti ci possono aiutare a gestire meglio la Terra, a capire come sta cambiando, insomma a preservare l'unica casa che abbiamo. E poi andando fuori da questa parte che sono le corderie dell'arsenale, troviamo moltissimi progetti sparsi per i giardini, sparsi per la città di Venezia, con un po' un laboratorio vivente, un laboratorio in cui Venezia forse è la città più fragile al mondo di fronte ai grandi cambiamenti di oggi, quello climatico, quello legato al turismo di massa, alle migrazioni, eccetera. Come Venezia può dare e suggerire idee nuove per tutti.
Intelligence, Natural Artificial Collective, è il titolo di questa biennale dedicata alle intelligenze, quella naturale che insegna equilibrio e resilienza, quella artificiale che guida i processi digitali e robotici e quella collettiva che nasce dall'incontro tra architetti, scienziati, artisti e chi abita le città.
Tutti parlano di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale esiste da decenni, noi l'abbiamo usata in tantissimi progetti, sono pubblicati alcuni lavori scientifici che vengono dal nostro laboratorio al MIT, Sensible City Lab. Oggi tutti parlano invece di LLMs. Beh, gli LLMs sono un ecosistema molto potente, ma non necessariamente molto intelligente. Sono un sistema in cui buttiamo tutto quello che è stato detto e scritto e che in qualche modo riesce a rigurgitarlo in maniera plausibile. Oggi qualsiasi studio di architettura, qualsiasi architetto descrive quel progetto con parole e fa text to image. E gli viene fuori una sintesi mirabile, non di 5 Google, ma di 5 milioni, 5 miliardi di immagini messe insieme. E questo è un rigurgitare e mettere insieme appunto tutto quello che è stato fatto prima. Il che è molto potente, ma non particolarmente intelligente. E lascia a noi spazio per la cosa più bella, forse più umana, ed è fare quello che non è ancora stato fatto, pensare quello che non è ancora stato pensato. Da questo punto di vista questi sistemi sono assolutamente incapaci. L'intelligenza è quella che ci sorprende, che ci stupisce, quella che diamo in un albero. Beh, il grande Carlo Scarpa, architetto italiano, attivo, molto attivo a Venezia, diceva tra un edificio, un albero, sceglie l'albero. Ecco, è quella l'intelligenza che vogliamo celebrare quest'anno alla Biennale.
Se parliamo di futuro dell'architettura, al di là delle tecnologie più innovative servono teste nuove, quelle di giovani architetti. Per il secondo anno la Biennale College permette a giovani progettisti di sviluppare le loro idee e di esporre i propri lavori in mezzo all'arsenale, insieme ad architetti, artisti e professionisti di grande esperienza. Ma lasciamo l'arsenale di Venezia, sede della Biennale, ancora visitabile fino al 23 novembre, e continuiamo a parlare di sfide per il futuro e di formazione. Dal 2015 Mario Cucinella ha fondato una scuola di sostenibilità, SOS, che nasce dalla sua esperienza in giro per il mondo, a parlare di architettura sostenibile. Da qui, ma soprattutto dalla necessità di rispondere ai tanti giovani che gli chiedevano dove trovare ciò che raccontava, dove sperimentare e fare esperienza, è nata la scuola di sostenibilità. Mario Cucinella.
Il tema della sostenibilità, soprattutto nell'educazione, è che ognuno deve affrontarlo nelle condizioni di quei luoghi, deve conoscere quei luoghi, deve analizzarli, deve studiare i dati. Insomma, stiamo cercando di fargli capire che questo è un lavoro che non è un lavoro globalizzato, ma è un lavoro invece che va declinato luogo per luogo. E poi ci sono i luoghi della conoscenza, ci sono gli scambi con i professionisti che vengono a insegnare, ed è una scuola, chiamiamola così, dove non è più l'accademia, perché l'hanno già finita, ma non è ancora il mondo della professione. Quindi siamo in una zona di mezzo in cui c'è ancora tempo sia per una formazione di natura tecnico-professionale, sia ancora una parte sperimentale del loro lavoro di confronto con delle realtà che sono poi le persone che ci danno fiducia, che ci danno dei temi su cui lavorare.
Mario Cucinella è autore di opere innovative come il Museo Rovati a Milano, premiato con il Compasso d'Oro, il prototipo Tecla, la casa stampata in 3D con la terra cruda. È stato curatore del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia del 2018. Ha ricevuto riconoscimenti internazionali come voce autorevole sull'architettura sostenibile. Se Carlo Ratti ci parla della città come di un organismo vivente fatto di pietre, flussi, di dati e di comunità, che respira e cambia insieme ai suoi abitanti, Mario Cucinella sottolinea come la città sia un ecosistema fatto di persone, bisogni e risposte concrete per abitare il pianeta. Parla di responsabilità civica dell'architetto, di conoscenza dell'ambiente, che parte anche dai dati, certo, ma da quelli più semplici, fondamentali, perché la vera sfida non è tanto tecnologica, ma progettuale.
Quello che noi proviamo a spiegare nel lavoro che facciamo, ma soprattutto con i ragazzi della scuola, è quello di insegnargli a usare le informazioni necessarie, per esempio i dati climatici, no? I dati climatici, quelli sì che dicono qualcosa, no? Dicono le cose semplici, no? Che sembra che ci siamo dimenticati delle cose più semplici, no? Del tipo qual è la statistica del vento, della velocità, qual è l'andamento solare. Se tu chiedi a qualcuno, mi dici qual è l'altezza solare del tuo parallelo, stiamo parlando di fantascienza, eppure è un dato che è talmente facile da sapere, no? Cercate di capire da quel dato qual è quell'azione architettonica che potrebbe risolvere un problema, sapendo che, a mio avviso, la sfida della sostenibilità, adesso un concetto molto largo, non è quella della tecnologia, che mi sembra che sia, continua a essere il trend, no? Su cui si parla sempre della tecnologia. La sfida della sostenibilità è fondamentalmente legata alla qualità del progetto architettonico. Un progetto sbagliato non lo si aggiusta con l'impiantistica, quindi credo che bisogna un po' tornare all'idea che bisogna imparare a progettare con le informazioni dei dati. Del resto questa è la storia dell'architettura, no? Adesso noi abbiamo i dati che sono numeri, che sono statistiche, sono molte informazioni, ma nel passato i dati erano l'esperienza delle persone che conoscevano i luoghi e costruivano sapendo che quelle informazioni sono molto utili per costruire un edificio che crea questa empatia con l'ambiente, no? Noi questo concetto l'abbiamo totalmente smarrito perché abbiamo dato una fiducia smisurata alla parte tecnologica e alla fine ci siamo dimenticati delle cose semplici, no? Come abbiamo fatto in Ghana, l'andamento del sole ti suggerisce di fare un edificio con dei sistemi a sbalzo per creare le ombre per evitare il guadagno termico solare. Sembra una banalità, però quella è una scelta architettonica veramente molto importante. Ecco, questo è un po' il senso dei dati, no? Poi ci sono dati macroeconomici, sociali, tutto questo poi fa parte di un sistema molto complesso che magari in un ambito di urbanistica allargata può avere un senso, però anche quelli vanno maneggiati poi con cura.
Ma tutta questa informazione, tutta questa tecnologia, come può aiutarci a rendere le nostre città davvero sostenibili?
Le città occupano il 2% della superficie terrestre e consumano il 70% delle risorse e credo, adesso numericamente credo che sia il 40-50% delle emissioni. Già questo dato ti dice che le città hanno un problema di sostenibilità. Allora, a me sembra che accanirsi sul tema della città per cercare di trasformare qualcosa che ha una natura diversa, nasce per questioni sociali, culturali, è una grande opportunità dell'umanità. Accanirsi su quel meccanismo, che è un meccanismo di grande consumo, perché le città consumano anche le persone, però consumano l'energia, il riscaldamento, tutto, no? Il traffico, l'inquinamento meno. E poi noi, il sistema che sorregge le città è quel 97% della natura. Noi invece che accanirci su quell'argomento dovremmo fare una politica di salvaguardia del 97% del sistema ecologico globale. Invece noi quel 97% della superficie terrestre la stiamo completamente distruggendo nella più totale indifferenza. Allora io dico, le città hanno un problema che non lo risolviamo piantando qualche milione di alberi, perché ti faccio un esempio molto semplice: in Italia noi abbiamo emissioni che sono 10 volte di più di quello che la natura può assorbire, il rapporto è 1 a 10 ed è più o meno così in tutti i paesi occidentali sviluppati, no? Vuol dire avere 9 volte la superficie naturale per l'assorbimento, che è evidente che non è possibile. Qui il tema è di chiedersi se siamo disposti a rinunciare a qualcosa per ridurre quei consumi e quella dimensione così ampia di consumi energetici e di inquinamento. Ecco, su quell'argomento non ne parla nessuno perché è un argomento scomodo. Adesso quando dico rinunciare non dico solo che, per esempio, uno dei temi è il tema dello spreco. Siamo totalmente inefficienti. Sul trasporto pubblico facciamo ancora molta fatica. Le città non nascono con quell'idea del trasporto pubblico. Allora hanno fatto a Montpellier, per fare un esempio, il trasporto pubblico locale è gratuito per tutti i residenti. Ecco, è cambiato, il 60% delle persone prendono i mezzi pubblici. Allora, noi siamo disposti a fare delle azioni perché questo mondo cambi, delle piccole azioni di ognuno di tutti i giorni, no? Questo è il tema, e questo tema non lo vuole guardare in faccia nessuno, né la politica né tantomeno il nostro mondo dell'architettura, che viaggia nel mondo delle favole. Ormai tu guardi i rendering dell'architettura, è il mondo della felicità, ma le città non sono fatte di felicità, tutta di felicità, è sempre il mondo dei rendering con gli aquiloni, gli elefanti, i bambini che giocano con i palloncini. Di fatto poi i grandi problemi delle città continuano ad essere irrisolti, il tema dell'abitare sociale, il tema dell'accesso alla prima casa, cioè tutti questi temi qua sono tutti marginali, su cui gli architetti non fanno assolutamente nulla perché lavorano in questo mondo delle favole, no?
Per Cucinella costruire significa assumersi una responsabilità civica. La sostenibilità, dice, non è replicare modelli globali, ma declinare ogni progetto nella cultura del luogo. È questa la vera intelligenza che serve al futuro dell'architettura? Ma come si fa ad accogliere queste istanze nella progettazione di un edificio?
È chiaro che un edificio non è solo un tema energetico, no? Che sarebbe tanto facile, sarebbe una cosa più complessa, no? A questi risvolti legate alla funzione delle persone, all'ambiente in cui si trova, nei rapporti che ha con la città, insomma sono tanti i temi, no? La tecnologia, i materiali. Però credo che l'impegno che ci siamo sempre presi è quello sempre di fare un edificio che è fatto per quel luogo lì, che è un po' quello che abbiamo poi traslato nella scuola, no? Che è il metodo di fare l'analisi ambientale, capire bene i luoghi, capire dov'è veramente il problema. Quello che molti anni fa, quando ero ragazzo, Giancarlo De Carlo, che è stato poi, io sono stato un pessimo allievo, però è un grandissimo maestro che ho capito molti anni dopo, era quello che prima di lanciarsi in gesti artistici creativi bisognava leggere la città, leggere i luoghi dove lavori, capire quei rapporti invisibili delle persone, camminare intorno, andare a vedere i luoghi, le prospettive, i punti di vista, perché poi gli edifici una volta fatti restano lì. Mi rendo conto che può sembrare un po' naif come cosa, però la verità è che tutto quello che è stato fatto negli anni più recenti è stato anche qualcosa che ha dissociato le persone dai luoghi, no? Il malessere in tanti posti è che gli edifici non parlano più, non hanno più questo rapporto. Non si può continuare a pensare che gli edifici siano solo un investimento di natura finanziaria. È un po' quello che è successo a Milano in questi ultimi tempi. Allora io dico, ma è possibile in un'epoca in cui abbiamo tante risorse economiche, sono tanti denari che girano per il mondo, no? Siamo cresciuti sull'accesso alla conoscenza, e la domanda che si fa Edgar Morin, il filosofo francese ormai 104 anni, ma tutta questa innovazione tecnologica ci ha reso migliori? Purtroppo bisogna dire di no. Per assurdo ha quasi impoverito i processi, è sparito completamente il soggetto pubblico e la reverenza nei confronti del potere economico è diventata subalterna. Quindi capisci che alla fine, in questo momento, parlare di sostenibilità viene quasi da ridere. Noi dovremmo ritornare a quella meravigliosa stagione dell'architettura pubblica, che sono le scuole, la casa pubblica, tutto quel mondo che fa da calmierazione a un'azione che è normale, di natura speculativa, è parte della storia dell'architettura, ma che fa da bilanciamento. Senza questo bilanciamento succede come sta succedendo in tante parti del mondo, in cui l'architettura viene bollata come sostenibile perché ha preso la certificazione LEED. La certificazione LEED è un'invenzione americana fondamentalmente di natura tecnologica, no? E quindi alla fine anche quello è un po' un racconto che migliora sicuramente alcuni aspetti delle procedure perché sono verificate e controllate, ma non è che dà un apporto definitivo importante sul risultato ambientale, no? Sostenibilità non è un modello come era prima, quindi si fanno gli edifici tutti uguali nel mondo, ma è esattamente il contrario, si declinano gli edifici in funzione delle relazioni sociali e ambientali, no? Questo essere consapevoli dei luoghi dove lavori, di quella cultura che fa identità, secondo me è veramente il grande tema del futuro dell'architettura.
Abbiamo ascoltato due voci che guardano al futuro dell'architettura da prospettive diverse. Carlo Ratti con il suo sguardo data-driven e Mario Cucinella con il suo pragmatismo sostenibile. Entrambi ci ricordano che l'architettura è più di forme materiali, è un atto sociale che incide sul nostro modo di vivere insieme. Le città, dice Italo Calvino nelle Città Invisibili, sono un insieme di tante cose, di memoria, di desideri, di segni, di un linguaggio. Sono luoghi di scambio, non solo di merci, ma di parole, di ricordi, di immaginazione. E forse è proprio questa la sfida dell'architettura di domani: costruire città che restino vive, capaci di intrecciare tecnologia e natura, dati e poesia, responsabilità e desideri. Perché le città del futuro saranno sostenibili solo se sapranno restare umane. Grazie a Roberto Rossinelli per l'assistenza tecnica e un saluto da Fabio Meliciani, oggi per voi autore e voce del Giardino di Albert.